quando Gesù incontra una persona, produce comunità, non individui brillanti. Comunità. L'ideale cristiano non è il genio singolo, ma la persona che ama e che serve e che impara a vivere in comunità. Il genio singolo è l'ideale di altre filosofie, come lo stoicismo, o Nietzsche, o Schopenhauer, perché quando Cristo incontra una persona, non la isola, la connette. Le insegna ad amare, a far fiorire le persone intorno a sé, a costruire una storia di successo collettivo, a contribuire alla redenzione di tutte le cose. Nel percorso Crescere abbiamo esplorato le aspettative culturali che possono bloccare la nostra crescita come discepoli di Gesù. Abbiamo studiato la dolce e fragile infanzia spirituale, l'impressionante e anche pericolosa adolescenza spirituale. Abbiamo visto la sana e dolorosa età adulta spirituale, ma io sono entusiasta per il sermone di oggi, perché oggi parleremo della saggia e fertile maturità spirituale. Qui vogliamo molto arrivare. La esamineremo in cerchi progressivamente più ampi, ok? Quindi l'individuo, le relazioni che stringe, la Chiesa che plasma e le istituzioni, i movimenti e le generazioni che sostiene. È il segno distintivo della maturità spirituale. Non è fine a se stessa. È fertile, è amorevole e è misurata dalla vita che sboccia intorno a noi. Ma riconosciamo che inizia dall'individuo e che non è facile. Non è istantanea, non è scontata. La maturità è conquistata con obbedienza, con costanza, dopo anni di ravvedimento giornaliero e di aver superato varie prove e crisi. Come abbiamo visto nelle fasi precedenti, la crescita non è lineare. Rivediamo un grafico che abbiamo visto ieri. È più come una spirale ascendente, non è vero? A volte facciamo dei passi indietro. Spesso dobbiamo riesaminare temi o dinamiche o tentazioni che pensavamo di aver risolto nel passato. Ma se continuiamo a crescere, lo facciamo da un punto di vista più elevato. La crescita non è lineare, ma può essere una spirale ascendente. Se continuiamo a progredire, arriva il punto in cui raggiungiamo la maturità spirituale e sentiamo di dire: quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Ne è valsa la pena. Raccogliamo i frutti della nostra costanza e, più che altro, della fedeltà di Dio nelle nostre vite. Le difficoltà della vita continuano ad accadere, ma non ne siamo più sopraffatti o capovolti. Abbiamo acquisito strumenti per gestirle. Viviamo le nostre emozioni, ma non siamo condizionati dalle nostre emozioni. Le comprendiamo all'interno di una cornice più robusta. Ecco un'altra immagine che ci dà un esempio. Immagina di sentire questa emozione qua, l'angoscia. La conosci? Il mondo sembra dissolversi intorno a te. Può capitare anche a noi, certo. Ma inseriamo questa emozione all'interno di una cornice, che è la prossima slide. Vediamo. Ecco qua. Da un lato c'è la conoscenza di sé. Conoscere le tendenze della tua personalità, le tue forze e le tue debolezze, i copioni forniti dalla tua famiglia d'origine, no? Un altro lato è fatto dalla conoscenza del mondo e dalla consapevolezza culturale. Ti guardi intorno e pensi: tanti di noi stanno avendo questa emozione. Perché? Quali sono i fattori comuni? Un altro lato è fatto dalla conoscenza di Dio e dal discernimento spirituale. Riportiamo alla mente chi Dio è, chi il nemico di Dio è. Afferriamo la vittoria in Cristo e combattiamo in preghiera. No? E un altro lato è fatto dalle discipline spirituali che ci permettono di elaborare ciò che viviamo, sapere come rispondere e stare bene, mentre le difficoltà sono ancora presenti. No? Ecco cosa scrive Paolo ai Filippesi riguardo l'angoscia, questa emozione. Non parla di cercare sollievo in nuove circostanze. No, lui si trovava in prigione, eppure era raggiante, no? Quindi ecco cosa scrive. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e in suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Hai visto? Custodiamo i nostri cuori e li volgiamo verso Dio per consegnare a Dio la nostra angoscia, ricevere la sua pace e nutrire le nostre menti di ciò che è puro e buono. Mettiamo la fede in pratica. Viviamo ciò in cui crediamo. Elenco delle discipline spirituali che possiamo praticare, va bene? Per esempio, esprimere le nostre emozioni a Dio in preghiera. Nutrirsi delle scritture. Coltivare momenti di riflessione. Dare ascolto a sé e a Dio in silenzio. In momenti di silenzio. Mortificare la nostra carne con il digiuno. Confrontarsi con degli amici fidati. Leggere dei buoni libri cristiani, anche su quel tema. Acquisire la prospettiva nel giorno del Signore. E in ritiri come questo, no? L'appartarsi. Uscire dal nostro mondo interiore, quando serviamo gli altri e ci confrontiamo con i loro bisogni. Ricevere l'amore della nostra famiglia e dei nostri fratelli in Cristo. Lodare Dio sempre. Nella gioia e nel dolore, nella malattia e nella salute. Sempre. In altre parole, praticare l'insieme di discipline spirituali ci dà strumenti per gestire le avversità. Siamo in grado di rialzarci e di gioire in Cristo, anche mentre la problematica non si è risolta ancora. Ecco un'altra immagine, ecco qui. Il nostro ritratto originale diventa simile a come il pittore Marc Chagall dipinge il ritorno del figlio prodigo. Ci lanciamo come dei bambini nelle braccia del padre. Siamo circondati da fratelli e da sorelle che ci amano. Il sole inizia a brillare. Parte dell'emozione iniziale rimane, eccola, all'angolo, ma viene elaborata all'interno di un quadro più ampio che la indirizza e la redime. Okay? Lo facciamo una volta, poi un'altra ancora, finché dopo anni di cammino con il Signore diventa una pratica acquisita. Ciò che facciamo ogni giorno. Camminiamo nello Spirito. Dimoriamo nella presenza di Dio. Coltiviamo la nostra amicizia con Gesù. Invece di essere plasmati dagli sbalzi di umori, dalle distrazioni o dalle urgenze, creiamo una struttura di discipline e di pratiche che gli antichi chiamavano una regola di vita che ci mantiene saldi. La fede diventa l'elemento organizzativo delle nostre vite, non le urgenze. La fede struttura i nostri giorni, così viviamo la preghiera in vari momenti della giornata. Anche le scritture o i canti di lode. La fede struttura anche le nostre settimane. Incontriamo la nostra famiglia spirituale le domeniche e mangiamo e preghiamo con i nostri fratelli in Cristo nei gruppi in casa. La fede struttura anche i nostri anni. Partecipiamo a ritiri come questo, no? Fanno parte del nostro calendario. Dedichiamo delle giornate per essere da soli con Dio. Prima credevamo in Dio sinceramente, sì, ma il nostro cuore era altalenante. Il nostro cuore era anche diviso tra varie cose. Spesso cercavamo Dio per ottenere o per proteggere qualcos'altro, no? Ma ora sperimentiamo Dio sempre di più come il nostro più grande tesoro, come il nostro centro e il punto di partenza per tutto il resto. Ora il centro del nostro universo diventa sempre di più non le persone o le cose che vogliamo ottenere perché crediamo che ci renderanno felici, o noi stessi, o la nostra famiglia, ma Dio e il suo regno. Prima ci metto Dio e le pratiche che mi mantengono connesso a Lui, poi tutto il resto. No? Custodiamo attivamente i nostri cuori, perché sappiamo che da esso provengono le sorgenti della vita. Non ci angustiamo più di nulla, ma facciamo conoscere le nostre richieste a Dio. Non siamo più sopraffatti delle nostre emozioni, le ascoltiamo, le guidiamo con saggezza e diciamo a noi stessi ogni giorno, benedici il Signore, o anima mia. Diamo poco spazio nelle nostre menti a ciò che è futile e velenoso, perché riportiamo la nostra mente attivamente a tutto ciò che è vero, che è giusto, che è onorevole, che è puro, che è amabile, che è virtuoso e è di buona fama. Non inseguiamo più una felicità che dipende dalle circostanze, sempre alla ricerca di qualcosa o di qualcuno che ci renderà felici, perché abbiamo imparato a rallegrarci nel Signore, a dimorare nella presenza di Cristo. Una pace che supera ogni intelligenza custodisce i nostri cuori. Le opere della carne perdono potere su di noi e sentiamo di finalmente vivere il frutto dello Spirito. Pensiamo, ecco l'autocontrollo di cui si parlava. Ora capisco la mansuetudine. Riesco a essere paziente. Ho imparato a essere gioioso. Sperimento una pace che non è merito mio. Devo dire con tutta onestà, proviene dallo Spirito Santo di Dio. La preghiera non è più un dovere. La preghiera non è soltanto una lista di richieste. È un diletto. È un banchetto. È intimità d'anima. È una profonda consolazione interiore. Guarda cosa è successo ad una persona in un semplice lunedì sera, alcuni secoli fa. Leggo. L'anno di grazia, 1654, lunedì 23 novembre, dalle 10:30 circa di sera, fino a 12:30 circa. Fuoco! Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Non dei filosofi e dei dotti. Certezza, certezza, sentimento, gioia, pace. Dio di Gesù Cristo, gioia, 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 lacrime di gioia. È ciò che può accadere anche nei nostri lunedì sera. La maturità spirituale non perde le forze delle fasi precedenti, anzi, è più pura dell'infanzia spirituale, più zelante dell'adolescenza spirituale e più sofisticata dell'età adulta spirituale. Ma viviamo queste forze all'interno di una cornice che rimane saggia e robusta. Ci identifichiamo, per esempio, con Mosè, quando fu descritto come un amico di Dio. È ciò che vogliamo essere anche noi. Ormai siamo più appassionati di essere con Dio che di fare per Dio. O ci identifichiamo con Giovanni, quando si descrisse come l'amato di Cristo. È l'identità che vogliamo avere anche noi, per noi stessi, al di sopra di tutte le altre. I nostri traguardi sono carucci. L'amore di altre persone ci è prezioso, ma niente si paragona ad essere amato da Cristo. In fasi precedenti pregavamo per comfort e per sicurezza. Pregavamo per successo e per riconoscimento. Pregavamo per protezione e per benedizione. Sono delle buone cose, ma ora vogliamo sinceramente avere più di Cristo in noi e nelle persone che amiamo, perché sappiamo che Cristo è il nostro conforto. Cristo è la nostra sicurezza. Cristo è il nostro successo. Cristo ci riconosce. Cristo ci protegge. Cristo ci benedice. Ecco un'altra cosa che è cambiata quando viviamo la maturità spirituale. Il nostro rapporto con la sofferenza. Dopo anni di lotta e di guerra, abbiamo fatto pace. Ci accorgiamo che la sofferenza sarà sempre presente. Quindi è meglio fare amicizia, non è vero? Riconosciamo la saggezza del grande vasaio. Ci sottomettiamo ai piani e ai tempi di Dio. Da minaccia e nemica, la sofferenza diventa un'alleata, quasi un'amica. Ci saltano all'occhio storie che prima non avevamo notato, come quella di Anna, per esempio. Leggiamo una signora che Giuseppe e Maria incontrano quando presentano Gesù al Tempio. Leggiamo la sua storia. Vi era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuel, della tribù di Aser. Era molto avanti negli anni. Dopo essere vissuta con il marito 7 anni dalla sua verginità, era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Israele, di Gerusalemme. Pensiamo, wow, questa donna è rimasta sposata per 7 anni, ha perso il marito ed è rimasta vedova per altri 60 anni più o meno, e aveva questo spirito non amareggiato, non cinico, non isolato. Serviva Dio notte e giorno con digiuni e con preghiere. Era pronta ad accogliere Gesù perché era sempre al Tempio. Era una profetessa con delle parole edificanti in bocca. Che bel esempio, no? Questa maturità spirituale. Oppure un'altra storia. Ecco qua, una storia di una donna povera e anonima del 700. Non conosciamo il suo nome. John Newton, un autore che ho citato due settimane fa, la descrive in una delle sue lettere. Leggiamo questa descrizione. Ho perso un altro del mio popolo, una madre nel nostro Israele, una persona di grande esperienza, eminente grazia, saggezza e operatività. Camminava con Dio da 40 anni. Era una delle povere al servizio del Signore, ma la sua povertà era decorosa, santificata e onorevole. Vista e rispettata, e la sua morte è considerata una perdita collettiva. Per me è una grande perdita. Mi mancheranno i suoi consigli e il suo esempio, dai quali sono stesso stato edificato e animato. Ma Gesù vive ancora. Più o meno una delle ultime, le sue ultime parole furono: il Signore è la mia parte, dice l'anima mia. Non è commovente? Due donne che sono state ammorbidite, non indurite dalle sofferenze, guardavano al di là di se stesse. Erano al Tempio assiduamente. Avevano una visione di insieme grande quanto il regno di Dio. Avevano dei grandi cuori. Avevano mani adoperanti. Avevano lingue edificanti. Quindi sono diventate delle madri spirituali. È il cerchio delle relazioni che crescono intorno ad un individuo che raggiunge la maturità spirituale. Ok? È l'elemento distintivo della maturità. Cosa succede intorno all'individuo? Nelle altre fasi c'era genuina fede nei nostri cuori, sicuramente. Ma intorno alla maturità spirituale sboccia tanta vita. Altre fioriscono, c'è molto frutto. Una persona spiritualmente matura diventa un punto di riferimento per gli altri. La gente nota che ha da dare. Hai superato delle tappe e le persone iniziano a riconoscerlo e a cercarti. Non è il risultato di avere un ruolo particolare. Si può avere un ruolo o non averlo. È un'autorità interiore. È chi sei. Sono le lezioni che hai costosamente imparato. Se hai vissuto e superato fallimenti, crisi, abusi, peccati, la depressione o quant'altro, potrai trasmettere le lezioni che hai imparato e rasserenare i cuori degli altri. È il risultato della crescita, la genitorialità spirituale. Abbiamo gli altri a cuore. Condividiamo ciò che abbiamo acquisito negli anni. Aiutiamo altri a crescere in Cristo. Nei nostri momenti migliori pensiamo: ecco cosa voleva dire Gesù con amare gli altri come noi stessi. Dio mi ama, quindi io non posso non amare le persone intorno a me. Amiamo gli altri con Dio. Amiamo gli altri in Dio. Amiamo gli altri a causa di Dio. Avvertiamo un profondo amore per la Chiesa di Cristo. Vegliamo per la sua salute. Intercediamo per i nostri fratelli. Preghiamo per avere più di Cristo in noi. Di conseguenza, le nostre preghiere diventano sempre di più come questa qua. Leggo. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Perché, radicati e fondati nell'amore, siete resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di riconoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ah, bene. È una visione d'insieme che è frutto di grandi cuori. Ovviamente le difficoltà della vita ci sono ancora. I dispiaceri, le ferite, i nostri peccati. Ma ormai abbiamo cuori grandi abbastanza per superarli e per rimetterci in piedi. Nel libro di Ruth, Naomi perde il marito e entrambi i figli, delle perdite enormi. Ma si rialza, pensa alle prossime generazioni e gioisce con le gioie di Ruth. Il popolo di Israele soffre una tragedia cataclismica con l'esilio in Babilonia. Ma poi emerge una generazione di ricostruttori, come Neemia, come Esdra, come il profeta Geo, che osano sognare un secondo tempio ancora più glorioso del primo. Il profeta Geo profetizza, leggiamo, la gloria di questa casa, del secondo tempio, sarà più grande di quella della casa precedente, dice il Signore degli eserciti. In questo luogo io darò la pace, dice il Signore degli eserciti. Possiamo subire cose brutte, come l'ingiustizia o il tradimento di Giuseppe. Facciamo l'esempio di Giuseppe, le cose che lui ha subito. Fanno male. Un certo dispiacere rimarrà per sempre solo nel pensarci. Ma nel corso degli anni, con l'aiuto dello Spirito, con la preghiera e con l'amore delle persone intorno a noi, il nostro cuore riesce ad espandersi, ad avere compassione e a guardare gli altri con occhi di un padre o di una madre. Quando i fratelli si ripresentano anni dopo, in Egitto, Giuseppe fatica. Non riesce a superarli subito. Vuole vedere se c'è ravvedimento sincero. Ma un giorno raggiunge una grandezza monumentale. Vediamo qui il suo esempio. Cosa dice? Giuseppe disse loro, non temete. Sono io forse al posto di Dio? Voi avete pensato del male contro di me. Ma Dio ha pensato di convertirlo in bene. Per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque, non temete. Io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri figli. Così li confortò e parlò ai loro cuori. È il cuore di un padre spirituale. Riconosce il male commesso, non lo scusa, ma riesce a vederlo all'interno di un quadro più grande. Pratica ciò che Paolo chiama il ministero della riconciliazione, che è fasciare le ferite, perdonare le offese, riconciliare le persone, sollevare gli spiriti, redimere famiglie e società. È lo spirito che poi Isaia dice che avrebbe dimorato nel servo sofferente di Dio e che Gesù applica a se stesso quando si trova a Nazareth. Pronti? Leggo anche questo, va bene? Bel brano, leggiamo. Lo spirito del Signore di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio per coloro che si sono affidati alla sua giustizia, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare, per mettere agli afflitti di Zion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamate querce di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. È lo spirito della maturità spirituale. È costruttivo, è curativo, è compassionevole, è risolutivo, è redentivo. Sorge un problema? Va bene, voglio essere parte della soluzione. C'è un conflitto? Ok, per ciò che dipende da me, semino la pace e nutro riconciliazione. La maturità non pensa solo al mio rapporto con Gesù, pensa al nostro rapporto con Gesù. Non si accontenta di storie di successo individuale, brama costruire una storia di successo collettivo. Gesù chiama i discepoli ad avere compassione delle moltitudini e a vedere che con Cristo possono essere sfamate. Gesù manda i 70 in missione e gioisce nel vederli annunciare la buona notizia del regno di Dio e pregare per la guarigione delle persone. È la caratteristica distintiva della maturità spirituale. Non si accontenta di individui brillanti o di relazioni brillanti. La collettività diventa brillante. il terzo cerchio concentrico. La maturità spirituale produce credenti fecondi, leader apostolici e chiese catalizzatrici. Ah, io amo questa descrizione della chiesa a Gerusalemme. Leggiamo. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso dal timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Non è accattivante? Erano perseveranti nell'ascolto. Erano grintosi nella comunione fraterna. Erano devoti nella preghiera. Assidui nella frequentazione. Generosi con le loro risorse, con tanta semplicità e gioia nel cuore. La vita comunitaria diventa fertile. È come fare parte di un giardino, dove c'è luce, la terra dove mettere radici e l'abile mano di un giardiniere che ci nutre e anche ci porta affinché portiamo più frutto. Oppure ecco un'altra metafora delle scritture, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo funziona, edifica se stesso nell'amore, raggiunge livelli di destrezza olimpici, vite sono trasformate, cuori guariscono, orizzonti si espandono, peccati sono sconfessati e superati, lavoriamo come squadra, i membri danno i loro contributi, la vita comune diventa una pentola piena di cibo per tutti noi. Ecco un'altra descrizione della Chiesa di Gerusalemme e del tipo di spirito che produceva. Ok? Continua così. La moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un sol cuore e d'un'anima sola. Non vi era che dicesse sua alcune delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli, con grande potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. E grande grazia era sopra tutti loro. Or Giuseppe, soprannominato dagli apostoli, Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita, cipriota di nascita, avendo un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato, deponendolo ai piedi degli apostoli. Discepoli maturi producono chiese mature. E chiese mature producono discepoli maturi, come Barnaba, un incoraggiatore che donò un suo campo e che ebbe occhio per notare la stessa grazia di Dio adoperante in una città diversa, in una cultura diversa e con persone diverse. La chiesa ad Antiochia poi è un altro esempio di una chiesa catalizzatrice. La chiesa a Gerusalemme è colpita fortemente e si disperde, ma non viene meno, in verità si moltiplica e poi si riproduce in un'altra città, ad Antiochia. Leggiamo qui come continua la storia. Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano a Gerusalemme andarono sino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, annunciando la parola solo ai giudei e a nessun altro. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio di Gesù Cristo. La mano del Signore era con loro e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. La notizia giunse alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Quando egli giunse e vide la stessa grazia di Dio adoperante anche lì, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto, perché lui era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba partì verso Tarso a cercare l'uomo che aveva perseguitato la chiesa a Gerusalemme. E dopo averlo trovato, lo condusse ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della chiesa e istruirono un grande numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Ti rendi conto della bellezza di questa storia? la persecuzione istigata in parte dal fariseo Paolo fa uccidere il primo martire cristiano, disperde la chiesa di Gerusalemme, alcuni di loro finiscono ad Antiochia, annunciano il Vangelo a persone di varie nazioni, Barnaba riconosce che la grazia di Dio era anche lì e ne fa un leader, l'uomo la cui persecuzione aveva fatto scappare i cristiani da Gerusalemme ad Antiochia. Non ci viene da dire, like, wow, tipo, che storia di ravvedimento, perdono e restaurazione. È una chiesa matura. È una chiesa che fascia e che redime. Barnaba è descritto come un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. È un padre nella fede. Quelle persone vengono chiamate piccoli cristi, cristiani. La gente riconosce che Cristo è stato formato in loro. Non sono dei cristiani e dei figli di Dio, come si dice oggi, alla leggera, no? Sono dei cristiani. Sono dei figli che assomigliano al Padre. E la storia poi non finisce lì, perché la chiesa d'Antiochia diventa una chiesa catalizzatrice e la piattaforma di lancio per i viaggi missionari, in cui Paolo e Barnaba, ora insieme, fondano tante altre chiese e contribuiscono al cambiamento della storia. È l'altro segno della maturità spirituale, ha una visione ampia e produce un altro cerchio ancora. Movimenti, istituzioni e ministeri che servono la società per generazioni. Le chiese non funzionano in modo isolato o in competizione con altre, ma formano un movimento cristiano che è costruttivo, propositivo e trasformativo. Nell'infanzia spirituale lo sguardo rimane sull'io, no? I miei bisogni, cosa si può fare per me, e la chiesa è autoreferenziale, non ha fiato per guardare al di fuori di sé. Non produce mentori o modelli, rimane ai primi stadi, assistenzialista. Se prova ad allargare gli orizzonti, le persone possono viverlo come un abbandono. Nell'adolescenza spirituale, invece, l'io si afferma, è devoto, è zelante, ma può diventare oppositivo. La chiesa è esuberante, ma può sconfiggere se stessa, vedersi in competizione con altre chiese e diventare antagonistica nei confronti della società. Nell'età adulta spirituale, invece, si formano discepoli ben disposti. La Chiesa è sana e vuole servire la società intorno a sé. Non ha ancora la forza per creare una nuova cultura, ma è servizievole e si mette al fianco di altre associazioni, del terzo settore, e serve credenti e non credenti. Nella maturità spirituale, invece, una cultura di genitorialità spirituale produce una Chiesa che funziona così bene al suo interno che trabocca di vita. Non pensa solo a sé, pensa al di fuori di sé. Non pensa solo a questo momento, pensa alle prossime generazioni. Individui maturi producono collettività mature e una collettività matura brama traboccare e redimere la società. Lancia imprenditori sociali, produce arte, crea cultura, dialoga con altri settori della società, propone soluzioni innovative, ripensa il funzionamento delle professioni e di tutta la società. È radicata nel territorio, ma ha una visione di ampia veduta che contempla il regno di Dio e i bisogni del mondo. Vive l'oggi, ma non pensa solo in termini di mesi o di anni, ma di generazioni. Noi siamo tutt'oggi benedetti dal monoteismo di Abramo, dal senso di giustizia e dalla legge di Mosè, dai salmi e dal cuore di Davide, dalla teologia di Paolo, dalla vita, dalla morte e dalla risurrezione di Gesù. Ci ispirano a pensare al nostro ruolo, alla nostra generazione, a non usare le capacità che abbiamo solo per scopi personali o per il benessere della nostra famiglia, ma per far fiorire tante persone. In fine vita, il re Davide ci dà una bella immagine, che è questa: paragona il sano uso dell'autorità al sole che fa germogliare la terra. Ok? Leggo qui questo brano. Queste sono le ultime parole di Davide. Il Dio di Israele mi ha parlato. La roca di Israele mi ha detto: colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna con timore di Dio, è come la luce mattutina. Quando il sole si alza in un mattino senza nuvole, e con il suo splendore, dopo la pioggia, fa spuntare l'erbetta dalla terra. Colui che regna senza giustizia o pensando solo a sé, porta tempesta agli altri. Colui che regna con giustizia e per il bene degli altri è come il sole che fa sbocciare le persone. O come lo espresse Gesù, sempre usando questa immagine della luce. Lui disse, leggiamo, voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Noi dobbiamo risplendere. Non dobbiamo pensare soltanto alla redenzione degli individui, ma anche alla formazione di una società migliore. Non dobbiamo solo consumare cultura, o criticare la cultura, o condannare la cultura, ma anche creare cultura. La Chiesa si riunisce per poi distribuirsi. Accoglie persone ordinarie e le trasforma in straordinari discepoli di Gesù Cristo. Non deve essere un tetto che limita i suoi membri, ma una piattaforma di lancio per i suoi membri. Non dobbiamo produrre bambini nella fede, dobbiamo produrre padri e madri nella fede. Non tiene le persone strette a sé, cresce leader e agenti di redenzione per ogni settore della società. Includo una citazione finale di un sociologo. Leggiamo cosa scrive lui a questo riguardo. Il figlio di Dio era il nuovo Adamo che inaugurò una nuova umanità. In contrasto con i regni del mondo, il suo regno manifesta il potere di benedire, alleggerire, servire, guarire, riparare, restaurare e liberare. La tradizione cristiana ha una lunga storia di fare esattamente questo tipo di lavoro in tutte le aree, dal patrocinio delle arti e l'istituzione di scuole e università, alla creazione di ospedali e istituzioni che si prendono cura dei poveri e dei bisognosi, creando strutture che manifestano benedizione, bellezza e significatività e scopo non solo a beneficio dei credenti, ma per il bene di tutti. Il cristianesimo allarga il nostro progetto di vita. Non offre una visione per l'io soltanto, o per la famiglia soltanto, ma avvolge individui e famiglie in una missione più grande di dimostrare il regno di Dio sulla terra. Dio ci ha creati per coltivare e per riempire la terra, per essere dei suoi partner nel grande progetto di creazione e di redenzione del mondo. Noi crediamo nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Non pensiamo solo all'io, ma anche a noi. Non solo all'oggi, ma anche al futuro e alle prossime generazioni. Condivido anche una storia che mi piace raccontare spesso. La storia del nonno di Sara. Nonno Edesio si chiamava, nacque in una zona molto povera del Brasile negli anni 20. Fu il settimo figlio a nascere, ma soltanto il terzo a sopravvivere, perché il tasso di mortalità infantile di quella zona all'epoca era molto alto. Suo padre comprò un dizionario di medicina popolare per scoprire perché i figli morivano. Scoprì delle ragioni e nonno Edesio ce la fece. Le circostanze della sua nascita segnarono la sua chiamata. Lui diventò appassionato di due cause, l'istruzione e la povertà. Diventò un insegnante di matematica e costruì scuole per aiutare i bambini con una buona educazione, farli entrare in università e così distruggere il ciclo della povertà. Oggi queste scuole educano migliaia di bambini. Viveva anche in un appartamento molto piccolo e donava l'80% del suo reddito a missioni, scuole e chiese in tutto il Brasile. Lui morì qualche anno fa e il suo funerale fu così gioioso e pieno di vita. C'erano tante persone con storie da raccontare di come lui aveva cambiato le loro vite. Immagina ora il tuo funerale. Cosa verrà detto? Quali qualità verranno apprezzate? Le virtù che vengono lodate nei funerali sono diverse dalle competenze che inseriamo nei nostri curriculum. No? Trascorriamo molto tempo pensando al curriculum, ma poco al funerale. Pensa alla tua vita dal punto di vista della fine. Di più, pensa in termini di generazioni. Quale eredità spirituale i tuoi nipoti apprezzeranno? Di più ancora, pensa alla tua vita alla luce dell'eternità. La maturità spirituale pianifica la vita non alla luce del momento, ma delle generazioni e dell'eternità. Ci incoraggia ad allargare il nostro progetto di vita, diventare dei padri e delle madri spirituali e costruire un'eredità per moltitudini e per generazioni. Concludo con una parola pastorale di applicazione. Questa è la visione a cui vogliamo arrivare. Non siamo ancora lì, come individui o come comunità, ma possiamo essere consolati dalla possibilità di arrivarci, grazie alla grazia di Cristo. Dal sapere che sì, ci vuole tempo, non arriva subito, ma colui che ha cominciato in noi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dal sapere che la strada per arrivarci include la stagione che viviamo ora e le prove che tu stai attraversando in questo momento. Possiamo averla come obiettivo. Possiamo decidere: io ci arriverò un giorno. Io diventerò un padre o una madre nella fede un giorno. Io voglio fare parte della collettività brillante, pensare alle prossime generazioni e costruire una storia di successo collettivo.